www.redijo.it e la storia continua. Storie milanesi, quelle della zona 7. Ci racconta Flora. I ricordi di Flora si intrecciano con quelli del marito attraverso l'iniziativa di Steven Spielberg, che nel 1999, in seguito al successo del film Schindler's List, ha raccolto oltre 50.000 testimonianze di sopravvissuti dell'Olocausto. È un momento tristemente importante nella storia di questo paese, per non dimenticare. Ci racconta. Ho trascorso la mia infanzia nel centro di Milano. Fino a 15 anni ho abitato con i miei genitori in via Santa Radegonda al 12, al secondo piano. Ho molti ricordi legati a quel periodo. Mi raccontavano sempre di quando mio padre partì volontario nel 1915 per la guerra e dell'odio che aveva provato mia nonna, lei che era rimasta vedova a 25 anni. Fortunatamente tornò a casa e si sposò nel 1921, dopo aver provato l'esperienza della prigionia e aver perso la bicicletta durante la ritirata del Piave. Era una persona molto colta, direttore della scuola Leonardo da Vinci in via Silvio Pellico, dove insegnava ragioneria. Aveva il pallino degli affari, ma quando un suo amico gli consigliò di comprare il Primo Cinema di Milano, lui, di fronte alla novità di queste ombre mute in bianco e nero che attraversarono lo schermo, disse «Che brutto!» e non se ne fece nulla. Dopo tanti anni, ogni tanto se ne ricordava, mi guardava e mi rideva dicendo «Ah, bello affare, quello!» Di mia madre invece ricordo l'educazione severa ma giusta. Da bambina, ad esempio, volevo assolutamente un astuccio per andare a scuola e lei me ne regalò uno che aveva acquistato da Pettinaroli. Non era quello che volevo. Mi misi a piangere e lei mi diede una lezione che non ho mai dimenticato. Prese l'astuccio e lo scaraventò nella stufa di ghisa che avevamo in casa dicendo «Beh, se non lo vuoi, così non ho avuto nulla». Avevamo entrambi un carattere forte, lui repubblicano e lei monarchica. Al tempo del referendum in casa mia si sentivano certi comizi. Di quando ero piccola ricordo i giochi, soprattutto il monopattino, che tanto faceva arrabbiare mia mamma perché diceva essere da maschi così come la bicicletta. Imparai anni dopo, durante la guerra, quando era necessario. I vestiti, i golf fatti da mio padre e le sottane cucite dalla portinaia di via Santa Radegonda, che scandivano lo scorrere del tempo, ma soprattutto gli odori della cosiddetta cucina povera. Chi sapeva far da mangiare non si perdeva nulla. Alcuni piatti che ho imparato da mia mamma li faccio ancora adesso, le verze ad esempio. Le cucinava talmente bene che sembrava di gustare un piatto di carne. Il 14 luglio 1938 ha cambiato le nostre vite. Con il Manifesto della razza, il governo fascista cominciò a emanare quelle che sono conosciute come leggi razziali, dove si stabiliva che gli ebrei non appartenevano alla razza italiana e dunque al popolo italiano. Mio padre fu costretto a lasciare Leonardo da Vinci, ma riuscì comunque a fondare a Cadorna una scuola per ragazzi ebrei. Questo il ricordo del marito Ugo. A 16 anni è capitato il fulmine delle leggi razziali. Ha significato per me una riflessione profonda di questo antisemitismo che fino a quel momento non avevo mai provato e avevo conosciuto soltanto attraverso la lettura, nemmeno troppo approfondita. E mi ha portato alle radici, alla cultura ebraica. Ricordo la campagna di stampa contro gli ebrei, era martellante. Ogni notizia di cronaca era l'occasione per un affondo. Poi comperavo qualche numero del giornale della razza per capire come la pensavano i fascisti. E noi ci siamo rassegnati, poco alla volta, di essere considerati persone di seconda classe e inferiore. Di quello che accadeva in Germania non si parlava apertamente, erano notizie troppo incredibili. Si dicevano, era la stregua di dicerie, niente di preciso, i mezzi di comunicazione erano all'alba, si credeva fossero maldicenze. Si sentiva la voce dell'esistenza dei campi di concentramento, ma si era ciechi e sordi, in pratica, si tirava avanti. Ho dovuto abbandonare la scuola. Frequentavo le medie superiori, il terzo anno, e ho frequentato per un anno le scuole serali per diventare radiotecnico. Allora la radio era un mistero che tutti i giovani volevano capire. Venni a sapere dell'esistenza di una scuola privata a Milano, all'istituto Finzi, e mi sono iscritto a biennio. L'università allora era proibita. Potevano frequentarla soltanto quelli che al momento delle leggi razziali erano già in corso. Galeotta è stata la scuola e lì ho conosciuto mia moglie, la figlia del preside, e mi sono diplomato. Cominciai a lavorare presso uno studio professionale. Flora riprende il racconto. Ci trasferimmo prima in via Melzi d'Eril perché nel 1940 siamo dovuti fuggire nella Bergamasca. Abbiamo vissuto per 2 anni in una baita senza luce e senza acqua corrente e un giorno ci sono addirittura venuti a prendere. Una spia aveva fatto il nostro nome. Per fortuna trovammo un fascista buono, chiamava mio padre il professore, e ci fece scortare fino all'uscita. Siamo tornati nella baita fino ai fatti di Piazzale Loreto. Ero decisamente contraria allo scempio del corpo di Mussolini e della Petacci. Dopotutto, quello che aveva fatto l'Italia si doveva aprire un processo. Sarebbe stata per l'Italia una grande dimostrazione di civiltà. Terminata la guerra, mi sono sposata. Siamo stati separati per molto tempo durante il nostro esilio in campagna, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche passando attraverso storie terribili. Ricorda Ugo, in uno dei momenti più toccanti, ho dovuto riabbracciare mia mamma rinchiusa in un campo di concentramento a Bolzano e lei si è messa a urlare dal dolore che le facevano stringendola tanto che era magra. Nel 1946 è nato il nostro primogenito e ci siamo trasferiti in via Sardegna. Mio marito si occupava della parte gestionale di una ditta di metalli, la Ezio Colombo, ma intanto scoprivo le sue qualità di padre. Raccontava delle storie meravigliose. Partendo da una parola, sapeva costruire delle trame sorprendenti. Seguendo l'esempio dei miei genitori per quello che riguardava l'economia domestica, lui mi dava una specie di stipendio. Mi preoccupava di avere l'idea di avere soldi per una sola spesa. Non si sa mai cosa può accadere. Gli dava sicurezza sapere la moglie a casa, una casalinga vecchia maniera che alle 13 puntuale presentava un buon piatto a tavola. Sono affezionata alla mia zona, al posto dove vivo, via Sardegna. Conservo nella memoria le immagini delle scorribande sui marciapiedi dei miei figli che giocano all'inizio degli anni 50. C'erano molti negozi che non ci sono più, in particolare una bellissima merceria e una cartoleria. Erano gli anni del boom e cominciava ad arrivare la televisione. La prima che ho avuto fu grazie a mio padre. L'aveva ricevuta per regalo, ma il problema più grosso è che non si sapeva dove mettere quell'apparecchio enorme e pesantissimo. C'erano i programmi sperimentali. Mi ricordo la trasmissione della cerimonia funebre del re d'Inghilterra e la successiva nuova incoronazione. Dalle macerie Milano intanto stava rinascendo e la trasformazione prosegue ancora. Mi dispiace soltanto che i bambini non possono più correre per le vie. www.redigio.it e la storia continua.